Le 9.05, postura, look social e occhio al cellulare. Forza Italia è il kit del candidato perfetto, il deputato Cattaneo, l'elettore, sia al centro delle attenzioni. Ricordiamo che il primo kit era del 94, c'erano le spille, i gadget, il volume, l'Italia che ho in mente. Ora esce un altro kit, professor Carlo Sorrentino, buongiorno a lei.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Qui sembra di leggere notizie di 20 anni fa in alcuni momenti. Che ne pensa di questa campagna elettorale?
La correggo, 30 anni fa.
Davvero, sì, del 94, basta fare due conti. Che ne pensa, che bilancio può fare a pochi giorni dal voto?
Sì, è vero a pochi giorni dal voto, ma è anche vero che siamo a pochi giorni anche dal Ferragosto. E quindi credo che la campagna entri ora nel vivo, ne vedremo delle brutte e le stiamo già vedendo. Quello che penso è che ci attardiamo a parlare di una campagna social, ma in realtà di campagne social ne stiamo vedendo da tanti anni. Quindi i candidati più intelligenti dovranno pensare qualcosa di più, di farsi apprezzare da like e tweet. Quindi dovrà essere, come posso dire, una campagna post social. Quello che vedo per ora invece è una banale campagna in cui, come sempre, si cerca di dare addosso al presunto vincitore, rendendolo proprio per questo in qualche misura più invincibile. Ovviamente sto parlando di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, che per di più ha anche questa, come dire, primazia di essere la ipotetica prima candidata premier, e questo rende questo processo ancora più intenso.
Si sta lavorando molto su una profezia che si autoavvera, mi sembra di vedere, in un paese dove una percentuale alta vota per chi sa che vincerà.
Sì, infatti questo è un classico delle elezioni che mi stupisce, nonostante appunto ci si affidi a kit, a professionisti, a consulenti e quant'altro, non si riesca a capire che contrastare il presunto vincitore lo mette sempre più al centro del ring e appunto crea quell'effetto ben conosciuto di salire sul carro dei vincitori, che è una tendenza che si sviluppa quasi naturalmente, no? E quello a cui diciamo chi realmente vorrebbe contrastare la Meloni dovrebbe pensare è quello di riportare al voto i tanti delusi che sono per ora il partito di maggioranza, coloro che non votano, coloro che si astengono. Bisognerebbe cercare di lavorare, sto parlando ovviamente del centrosinistra, per cercare di riportare al voto gli astensionisti di centrosinistra, ma non credo che gli si convinca con il pericolo fascista e con il pericolo Meloni. Credo che le argomentazioni dovrebbe essere un po' più incisive, entrare più nel merito di quello che poi eventualmente si intenderebbe fare una volta al governo.
Professore, le faccio un'ultima domanda. Comunque Andrea sarà un terremoto, è d'accordo con questa affermazione?
Ma non lo so se sono d'accordo, perché da una parte sembrano elezioni annunciate, però ne abbiamo già visto in passato di elezioni annunciate che poi hanno sorpreso. Dall'altra parte, se non ci sarà una vittoria nettissima della destra, e quindi vuol dire riuscire a prendere la maggioranza in tutti e due i rami del Parlamento, il rischio è che si torni a una situazione di compromesso e quindi all'ennesima soluzione più o meno tecnica, e quindi sì, per un certo verso sarà un terremoto, perché io non credo che in nessun modo, in nessuna forma tornerà Draghi. Dall'altra parte però non sappiamo che tipo di terremoto. Paradossalmente potrebbe essere anche il solito terremoto di un governo tecnico o paratecnico, che comunque è l'ennesima sconfitta della politica, che appunto da circa 20 anni non riesce a darsi un assetto quale che sia, di destra, di sinistra, poi ovviamente ognuno di noi ha le sue preferenze, e quindi questo dice evidentemente di un sistema malato che non riesce nemmeno a riformare la più banale delle riforme, che è quella di un sistema elettorale chiaramente illogico.
Professor Carlo Sorrentino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti.
Grazie al professor Carlo Sorrentino, che ricordiamo è presidente della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi all'Università di Firenze. Le 9.15, nella seconda parte della nostra trasmissione, tra le 9 e le 9.30 c'è lo speciale elezioni 2022, normalmente abbiamo prima un osservatore, un commentatore, una commentatrice che racconta, che commenta la campagna elettorale, poi una candidata, un candidato. Quest'oggi siamo sempre naturalmente in regime di par condicio. Saluto e ringrazio l'onorevole Gabriele Toccafondi, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Gabriele Toccafondi è candidato per Italia Viva Azione alle elezioni politiche alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Scandicci, oltre in seconda posizione dietro a Bonetti nel plurinominale di Vicenza Bassano, in quarta posizione in quelli di Chieri Moncalieri. Ho sbagliato qualcosa, onorevole?
Perfetto.
Meno male, penso che no, perché non è facile distericarsi, diciamo, nella situazione. Ci racconta della specificità della sua candidatura, dello stare insieme a Calenda, dello stare di vedere Renzi e Calenda insieme? Ci racconti un po', anche, soprattutto dal punto di vista dei contenuti, sei d'accordo?
Assolutamente sì. Noi siamo insieme in una lista Italia Viva Azione con il nome di Calenda nel nome dell'agenda Draghi. Andiamo molto fieri di quello che un anno e mezzo fa, gennaio dell'anno scorso, siamo riusciti a combinare, come qualcuno dice, con le dimissioni delle nostre ministre, Bonetti e Bellanova dal governo per far arrivare Mario Draghi, e in questo anno e mezzo, senza bacchetta magica, senza superpoteri, senza proposte mirabolanti, ma con serietà, ragionevolezza, buonsenso e con il lavoro, qualche risposta questo governo l'ha data e qualche aggancio solido a livello internazionale ed europeo l'ha dato. Bene, c'è chi invece un anno e mezzo fa, gli amici del Partito Democratico di Letta, dicevano Conte o morte. Conte, punto importantissimo dei progressisti italiani, non volevano assolutamente modificare il governo Conte. Ci piace sottolineare che invece a luglio, nell'ultimo voto disponibile di fiducia al governo Draghi, il Partito Democratico sia stato invece tra i più corretti sostenitori di Draghi. Quindi forse avevamo ragione noi un anno e mezzo fa a chiedere un cambio di passo. Sta di fatto che Conte, quello che era il punto dei progressisti italiani, Draghi lo ha mollato, non solo al voto di fiducia ultimo ma anche prima, ma così hanno fatto anche Berlusconi e Salvini. Quindi se adesso non abbiamo più il governo Draghi, siamo a elezioni anticipate a fine di settembre con campagna elettorale in mezzo alla tempesta tra un'aggressione della Russia di Putin all'Ucraina, una guerra alle porte, il problema degli sbarchi, il problema delle bollette, il caro energetico, è grazie a questi tre personaggi, Conte, Salvini e Berlusconi. Ecco, noi siamo completamente da un'altra parte rispetto a questo, coerenti col tema dell'agenda Draghi. Vogliamo solo sommessamente, concludo, sottolineare che Conte si è dimostrato quello che è con i 5 Stelle e farà la sua strada. Spero che il PD abbia capito che razza di movimento è quello, e soprattutto l'avvocato del popolo quanto è poco avvocato e poco del popolo. Però mi dispiace, il PD si è alleato in questa elezione con chi il governo Draghi l'ha osteggiato per un anno e mezzo, Sinistra Italiana, che ha votato per 55 volte contro la fiducia a Draghi, che ha definito quel governo il governo delle banche e dei poteri forti, ha imbarcato in coalizione i Verdi, che notoriamente dicono pochi sì a quello che serve davvero all'Italia, cioè alle infrastrutture. Dentro la coalizione c'è anche quel Di Maio dei gilet gialli insieme a Di Battista, e soprattutto della frase mai con il PD, mai con il partito di Bibbiano. Questo è lo scenario. Rispetto a questo scenario, mi permette, io sono non contento di più di appartenere a un'altra cosa, al cosiddetto terzo polo, a Italia Viva e Azione.
E quando però si vedranno i risultati elettorali si rifaranno dei ragionamenti, ovviamente. Volevo chiederle mai con, però in qualche modo ce me l'ha già detto. No,
no, guardi, questo gioco non lo possiamo fare, e soprattutto non lo possiamo fare in campagna elettorale, dove invece uno si presenta per quello che vuole, che crede, che vuole fare, il suo programma. Noi l'abbiamo da subito messo nero su bianco il programma, e l'ho detto prima e lo ripeto, noi siamo quelli che vogliono proseguire quella esperienza utile per il paese della cosiddetta agenda Draghi, del governo Draghi. A sinistra non lo possono fare questo, l'ho detto, la correttezza del PD sul governo Draghi, ma stanno in coalizione con chi è diametralmente all'opposto di quello che questo governo ha fatto, in cui ha creduto in un anno e mezzo, e a destra l'hanno mandata a casa, per non parlare di Conte, che da leader importantissimo dei progressisti si è dimostrato il populista che è. Quindi se c'è qualcuno con la schiena dritta e la testa alta che può dire noi vogliamo proseguire, siamo noi. Rispetto a questo, dati voti alla mano del 26 di settembre, sarà il Presidente della Repubblica che, come sempre ha fatto e come fa, indicherà la strada. Ora parlare di future alleanze, no, per favore, o di futuri governi di unità nazionale, no. Io spero sempre per il bene dell'Italia. Certo è che sta attraversando un momento complicato anche a livello internazionale, quindi non solo l'Italia. Quello che ci aspetta sarà un problema economico, sociale, di crisi energetica, di rincari non banale, e quindi abbiamo bisogno di un governo che sia ancorato all'Europa, alle regole europee, che sappia dare risposte concrete, che non sventoli bandiere né sovraniste né populiste, perché qui serve serietà e concretezza. Io mi spero che il prossimo governo abbia queste indicazioni, questi punti base.
Onorevole Toccafondi, grazie anche a lei per essere stato con noi, ricordiamo candidato di Italia Viva Azione nel collegio uninominale di Scandicci ed in altri collegi a noi distanti, come dicevamo. Grazie onorevole.
Grazie a voi.
Every night and wakes you up with sweet delight. Who's never ever let you down? Who's always there when your life is down? Oh, fat pop, fat pop, always there when you really need them. Who's been a friend when you really needed one? Who gives a fuck when no one else does?
La squadra della missione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che doveva ispezionare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, è giunta a Kiev, l'ha annunciato il direttore dell'agenzia Grossi, spiegando che gli esperti visiteranno l'impianto da domani a sabato. Dobbiamo garantire la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e dell'Europa, ha twittato Grossi. Nelle settimane scorse bombe sono esplose nei pressi della centrale.
Oh,
minuti alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, martedì 30 agosto 2022. Noi ci risentiamo alle 12.45 con l'informazione regionale. Buon ascolto.